Buongiorno ragazzi, allora siamo alla seconda parte della lezione di scienze. Oggi si tratta dell'apparato tegumentario. Abbiamo avuto un primo incontro con la guida naturalistica Enrica Fantini e adesso è il momento di un'altra intervista riguardo altri proprio animali. E allora siamo in contatto con l'acquario di Genova e con la dottoressa Roberta Parodi, che è responsabile di tutto l'aspetto didattico, biologa marina. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
Allora, oggi noi abbiamo affrontato il tema della pelle, però la pelle nell'uomo, e effettivamente ci sentiamo molto, almeno mi sento molto lontana dal mondo marino, e tanto che non ho tanto io da raccontare di questo aspetto relativo ai pesci, e per me è stata una fortuna poter avere appunto questo scambio con lei. E allora le passo proprio la parola e ascolto volentieri.
Bene ragazzi, allora io vi volevo raccontare un po' com'è la pelle dei pesci e anche dei cetacei, che poi vedremo nello specifico che animali sono. Intanto facciamo una distinzione tra pesci ossei e pesci cartilaginei, perché in realtà sono proprio animali piuttosto diversi. I pesci cartilaginei sono pesci più antichi e comprendono tutti quegli animali che noi in genere chiamiamo squali o razze. Perché i pesci cartilaginei? Perché lo scheletro di questi pesci non è osseo come il nostro, ma è formato da cartilagine, quindi da quel tessuto che, tanto per capirci, forma è presente nel nostro naso o nelle nostre orecchie, quindi è un tessuto più elastico e più leggero. La pelle degli squali in particolare è molto particolare. Intanto tutti i pesci in generale, poi vedremo, ci sono delle eccezioni, hanno il corpo rivestito da scaglie. Come sono le scaglie degli squali? Se voi aveste la possibilità di accarezzare uno squalo, immagino che ognuno di voi avrà questo desiderio, no? Che non siete mai domandati, ah, vorrei proprio accarezzare uno squalo. Se potessimo accarezzare uno squalo, ci accorgeremmo che la sua pelle è piuttosto ruvida, scabrosa. In una direzione però, se noi accarezzassimo lo squalo dalla testa verso la coda, in realtà la pelle sarebbe più liscia. Questo perché? Perché le scaglie che formano, che si trovano sulla pelle degli squali, presentano un dentello che fuoriesce, che esce su, è sopraelevato rispetto alla superficie del pesce, ed è piegato verso la coda. Quindi di fatto è un po' come fare pelo contro pelo con il nostro gatto: se noi lo accarezziamo verso la coda, la pelle risulta liscia; se noi lo accarezzassimo invece in senso contrario, avremo proprio l'idea di toccare della carta vetro. Pensate a questo riguardo che in passato c'era la pelle di uno squalo, che si chiama proprio squalo smeriglio, era utilizzata dai liutai per lisciare oggetti di valore di legno. Quindi di fatto quella che noi anche ancora oggi chiamiamo smeriglio, che ad oggi è di natura sintetica, in passato non era altro che la pelle di questi squali essiccata. A cosa serve questa scaglia fatta in questo modo? Allora, pare che le scaglie che sono distribuite sulla pelle dei pesci, degli squali, in realtà non una sull'altra come le tegole di un tetto, che invece è la distribuzione delle scaglie dei pesci ossei, ma è leggermente distanziata una dall'altra. Si vengono a formare delle scanalature tra una scaglia e l'altra, un po' come le scanalature che ci sono sulle gomme sui pneumatici. Pare che queste scaglie così particolari permettano agli squali di nuotare molto più velocemente, quindi riducono l'attrito idrostatico che c'è in acqua. Pensate che, per esempio, alcuni costumi dei nuotatori olimpionici hanno proprio la struttura, sono stati fatti proprio imitando la disposizione delle scaglie della pelle degli squali. non vi dico la marca, ma insomma è stata fatta una, sono stati fatti proprio degli studi per vedere che cosa portava ad essere agli squali ad essere insomma così così veloce. Si è visto che appunto la disposizione e la struttura delle scaglie ha insomma questa una di, questa è una delle sue funzioni. La natura di questo dentello è simile a quella dei denti degli squali, cioè questi dentelli sono fatti di dentina. Vi dico un'altra curiosità sugli squali che magari sapete: gli squali hanno i denti distribuiti su più arcate, quindi non c'è soltanto una striscia di denti nella bocca degli squali, ma ci sono più strisce di denti, più arcate parallele, e i denti più interni sono in genere piegati verso la gola, diciamo, dello squalo. E poi, mano a mano che i denti della fila superiore, la fila diciamo principale, quella più esterna, cadono in seguito insomma, all'usura, vengono sostituiti da quelli delle file più interne, quindi diciamo che è un po' difficile trovare squali sdentati. Ok? Avete delle domande?
Ah sì, ragazzi, assolutamente, vale sempre, vale sempre. No, credo che siano più incantati dal racconto, perché effettivamente è un mondo a sé, e scoprirlo appunto, o si scopre con i documentari, oppure bisogna proprio immergersi per osservarli. E quindi, ragazzi, vale sempre, tutte le domande che vi vengono in mente inerenti all'argomento, fatele, perché è un modo proprio arricchente per noi che vi raccontiamo, vero?
Sapete che squali ce ne sono tantissimi, in realtà poi noi siamo portati a temere lo squalo perché abbiamo un po' l'idea dello squalo predatore, lo squalo bianco, che di fatto è uno degli squali pericolosi anche per l'uomo, però in realtà pensate che più o meno ci sono quasi 500 specie di squali al mondo e soltanto 4 o 5 possono essere pericolosi per l'uomo. In realtà siamo più noi predatori di squali che non il contrario. È più facile morire appunto da un insetto, da un'ape, piuttosto che dall'attacco di uno squalo.
Ecco, una prima domanda: è mai vero che gli squali sono attirati dal sangue?
Ma sì, un po' sì, nel senso che loro comunque hanno un sistema sensoriale piuttosto sviluppato, e quindi il sangue è uno degli elementi che li attira, perché è un po' indicazione della possibile presenza di una preda.
Sì.
Gli squali poi mangiano, ci sono squali di diverso tipo, lo squalo più grande è lo squalo balena, che in realtà è uno squalo filtratore, non ha dei denti come gli altri squali, e quindi uno squalo molto mansueto ovviamente, che si nutre di organismi planctonici che filtra attraverso un sistema particolare.
Invece quei quattro tipi di squali, dove li troviamo? Dove troviamo quegli squali che possono essere pericolosi?
Allora, c'è lo squalo bianco, che può essere insomma pericoloso, insomma è diciamo il più famoso. Poi c'è il naco, lo squalo longimano e la verdesca. Che sono insomma la verdesca e lo squalo bianco si possono trovare anche in alcuni periodi anche nei mari italiani. Diciamo che in realtà il Mediterraneo non è un punto dove un'area dove si registrano grandi attacchi di squali. Le zone più pericolose sono in genere le coste dell'Australia e della California, in particolari periodi dell'anno, dove tra l'altro l'abitudine degli abitanti di fare surf è un evento che spesso porta gli squali a confondere il surfista, che magari è a cavalcioni del surf e si sta muovendo in acqua, lo portano a confonderlo con una otaria, con un leone di mare, che è una delle prede che invece fa parte della sua comune dieta. In realtà spesso quando un uomo viene attaccato è perché ovviamente viene scambiato con una delle sue prede usuali.
Sì, ma io invece mi domando perché quando si immagina l'acquario si immaginano i pesci all'interno di una struttura, però poi ci sono appunto le persone che lavorano in questa struttura, sì, che non credo che osservino o lavorino solo con gli animali presenti all'interno dell'acquario, giusto?
Sì. Non ho capito la domanda, cioè non crede che lavorino?
Solo all'interno dell'acquario, dagli scambi che avevo avuto, la parte che mi affascinava era il fatto che le stesse persone che erano nell'acquario poi effettivamente svolgono anche studi al di fuori.
Sì, diciamo che in realtà le persone appunto che lavorano in acquario si occupano principalmente, dipende poi dall'attività che svolgono in acquario. Le persone che lavorano nell'ambito acquariologico, quindi che si prendono cura degli animali che noi ospitiamo, lavorano per la maggior parte sugli animali che noi ospitiamo, ma questo vuol dire anche magari portare avanti progetti di ricerca su quella specie, e poi invece ci sono magari persone che si occupano più nello specifico di attività di ricerca che si svolgono fuori sul territorio, quindi nell'ambiente naturale. Noi per esempio stiamo portando avanti delle attività di ricerca nel Santuario Pelagos, che è la più grande area marina internazionale dell'emisfero nord, che si trova proprio nel Mar Mediterraneo, che comprende acque francesi del Principato di Monaco e italiane ovviamente. E all'interno di questa area marina protetta noi svolgiamo delle attività legate proprio a mappare i comportamenti, a seguire gli spostamenti dei torsiope, che è il delfino che abbiamo anche in acquario. Quindi questa è un'attività che viene fatta sul territorio. Poi abbiamo fatto anche attività in Madagascar, dei miei colleghi molto fortunati, hanno avuto tutta la fortuna di andare in Madagascar a studiare alcuni anfibi, alcuni rettili, hanno scoperto addirittura, mi pare, non vorrei sbagliare, ma due specie di camaleonte, e hanno insomma studiato alcuni degli anfibi che vivono proprio nell'isola. Abbiamo fatto attività alle Maldive, quindi insomma è vero in alcuni casi siamo stati fortunati e siamo andati anche in posti molto interessanti dal punto di vista naturalistico.
Intanto arrivano domande sullo squalo di diverso tipo. Hanno una vista molto acuta? Vedono le cose molto lontane?
In realtà sì, nel senso che spesso si dice lo squalo non ci vede, in realtà ci vedono abbastanza bene, ma gli squali utilizzano poi degli altri sistemi sensoriali per percepire l'ambiente. Utilizzano in particolare le ampolle del Lorenzini, che sono dei sistemi che permettono di captare il campo anche elettromagnetico, le onde elettromagnetiche, e usano anche poi la linea laterale, che è presente anche nei pesci ossei, che invece rileva le variazioni di pressione, quindi a seconda delle variazioni di pressione che arriva sul corpo loro sono in grado di percepire se c'è un eventuale predatore o una preda nell'ambiente.
E un'altra domanda è, mi scusi, ma gli squali quanto sono grandi?
Questa qua è una domanda che mi hanno fatto all'esame all'università, che mi ha lasciato un attimo così senza parole, perché in realtà gli squali variano da dimensioni. Ci sono squali che mi pare il più piccolo sia lungo 14 o 15 centimetri, più o meno come un sigaro, infatti si chiama come comune squalo sigaro, e poi il più grande invece è lo squalo balena, che è più o meno sui 12-14 metri, non vorrei sbagliarmi, più o meno le indicazioni di grandezza sono queste, quindi vedete che ci sono squali di tutte le dimensioni. Ecco, lo squalo bianco, il più grande squalo bianco è stato misurato a 7 metri, mi pare. Poi quelli che abbiamo in acquario, che sono gli squali grigi, possono arrivare a misurare 2 metri e mezzo, ci sono squali di tutte le dimensioni, ecco.
E l'ultima domanda, direi, prima di una pausa musicale, a cosa serve la pinna che hanno sul dorso?
Allora, le pinne degli squali hanno tutte chiaramente una funzione ben precisa. Gli squali sono ottimi nuotatori e appunto le pinne diverse hanno una precisa funzione. La pinna caudale è proprio l'elemento propulsore, quello che permette all'animale di spostarsi. Le pinne pettorali diciamo che bilanciano, permettono di mantenersi attraverso lo spostamento, di mantenere la profondità voluta, nel senso che spostandosi possa dirigendole possono cambiare direzione. La pinna dorsale, come anche quella dei delfini, in realtà sono mammiferi, appartengono a un gruppo completamente diverso, ma hanno una forma molto simile a quella di un pesce, magari riusciamo a dire, vediamo come ve lo vi racconto, serve per evitare il rollio, cioè nel momento in cui un pesce è molto veloce deve evitare, avete presente quando siete su una barca che ferme anche magari in attesa che lì state facendo il bagno, state prendendo il sole e si comincia a muovere lateralmente, vi spostate un po' da un lato all'altro, quello lì è il rollio e nel momento in cui c'è una struttura che impedisce questo, si evita di dondolare e si va dritti, cioè si evita di uscire di rotta e di dondolare.
Bene, grazie.
È un po' come la deriva di una barca a vela, ecco.
Sì, giusto.
Permette di tenere la rotta e evita il rollio, sono entro certi limiti.
Allora, io non potrei che interrompere questo momento con una colonna sonora migliore che non sia lo squalo.
Bene.
Allora, siamo tornati in diretta su Radio Spazio Ivrea, stiamo seguendo l'ultima parte della lezione di scienze sulla pelle e sugli animali e in questo momento, grazie all'intervento della dottoressa Roberta Parodi, stiamo un po' immaginando il mare e i suoi abitanti. E allora eccoci di nuovo insieme.
Eccoci. Allora, parlavamo degli squali. Al gruppo dei pesci cartilaginei appartengono anche le razze, che sono di nuovo pesci che appunto hanno uno scheletro cartilagineo e che hanno una forma caratteristica, cioè proprio quella di essere pesci molto piatti che in realtà si spostano, in genere trascorrono la loro vita sul fondale e si spostano chiaramente per cercare cibo utilizzando le pinne pettorali che sono diventate quasi delle ali, cioè in realtà guardare questi animali che nuotano in acqua sembra un po' vedere degli animali che volano. Sono animali che appunto hanno delle caratteristiche in comune con gli squali, ma proprio per la loro tipo di vita, per la loro abitudine, hanno degli adattamenti diversi, quindi dicevamo le pinne, in genere la pinna dorsale è molto ridotta se non praticamente invisibile, anche perché abbiamo visto che la pinna dorsale ha una funzione importante nei pesci, negli squali che sono forti nuotatori, no? Permette di mantenere la rotta, evita il rollio, in questo caso alle razze non serve e quindi nel corso dell'evoluzione diciamo l'hanno un po' persa, e allo stesso la pinna caudale. Una caratteristica che non vi ho specificato prima parlando della pinna caudale degli squali è il fatto che, a differenza di quello che accade per i pesci ossei, la pinna degli squali ha due lobi che non sono simmetrici. In genere il lobo più superiore è molto più sviluppato, il lobo superiore è più sviluppato di quello inferiore. In genere anche, e questa è una caratteristica, ma a parte lo squalo bianco che ha una coda lunata dove i lobi sono quasi simili, gli altri squali hanno una coda che è molto fortemente asimmetrica. Nel caso delle razze, di nuovo, in genere la pinna caudale diventa proprio una coda allungata, non ha più la funzione di spingere in avanti il pesce, perché in realtà si sposta con le pinne pettorali, che sono diventate delle ali, e anzi, per un animale che sta sul fondo, avere questi due lobi sviluppati da un lato è proprio scomodo, dall'altro lo renderebbe più visibile. In genere questi pesci vivono sulla sabbia e hanno una colorazione che li porta a diventare praticamente invisibili. Al gruppo appunto a cui appartengono le razze appartengono anche i trigoni, che sono animali piuttosto simili ma che si differenziano dalle razze per avere sulla pinna caudale, sulla coda, un aculeo velenifero, cioè che può provocare appunto delle punture anche piuttosto velenose, insomma piuttosto dolorose. Ok?
Sì. E la pelle, lo strato superficiale è simile a quella
degli squali? La pelle è simile a quella degli squali, e in genere appunto i dentelli sono più piccoli, per cui la pelle degli squali è piuttosto robusta. Poi tra l'altro le femmine sulla schiena ce l'hanno anche più robusta, perché durante l'accoppiamento i maschi le mordono in quella zona per tenerle ferme, e quindi in questo caso insomma, la pelle è piuttosto robusta. Quella dei trigoni e delle razze è un pochino più sottile, però la struttura è la stessa, cioè lo zicrino, che è proprio questa particolare formazione con tutti i dentelli, è presente.
Capito, grazie.
Passiamo rapidamente ai pesci ossei, perché ce li siamo dimenticati. In realtà c'è una grossa differenza rispetto ai pesci cartilagini. Intanto perché i pesci ossei? Perché, ovviamente, avete immaginato, i pesci ossei hanno uno scheletro che è essenzialmente costituito da tessuto osseo, e che è la lisca del pesce, che vi sarà sicuramente capitato di lasciare dopo aver mangiato un pesce. I pesci ossei hanno anche loro le scaglie, che sono però diverse, sono appunto diversamente da quelle dei pesci cartilaginei, che hanno origine formati di dentina. In questo caso le scaglie sono formate da tessuto osseo, e possono avere forme diverse nei vari gruppi. Essenzialmente possono essere o proprio rotonde, circolari, oppure avere grosso modo la forma di un trapezio, ecco, diciamo più o meno, non ha gli spigoli, è più arrotondato, però più o meno immaginiamo la struttura di un trapezio, e queste scaglie vengono proprio messe, sono imbricate sul corpo del pesce, un po' come le tegole di un tetto. Una delle caratteristiche dei pesci ossei è quella di avere il corpo ricoperto da muco. Avete presente che in genere i pesci sembrano proprio un po' rifasciati da questa sostanza. Il muco viene prodotto da cellule che si trovano appunto nella pelle dei pesci, che sono proprio nella parte superficiale, quindi sono aperte verso l'esterno, e quindi il muco che viene prodotto ricopre il pesce, che ha proprio una funzione, diciamo, protettiva anche proprio nei confronti dell'ambiente acqueo. Nella pelle dei pesci ossei ci possono essere, oltre appunto a queste ghiandole, ci possono essere per esempio delle ghiandole velenifere. Ci sono pesci, sto pensando allo scorfano, che in realtà di nuovo hanno delle ghiandole che sono collegate a degli aculei, per cui nel momento in cui, ahimè, io metto un piede su uno scorfano o su un pesce pietra, se sono in ambiente tropicale, mi posso fare anche molto male. Quindi queste ghiandole hanno una funzione difensiva. In genere questi due pesci di cui vi ho parlato sono animali che passano la loro vita fermi, immobili sul fondo, e sono praticamente indistinguibili dal fondale. Il pesce pietra è di fatto veramente, sembra una pietra, se vi capita poi andate a cercarlo in internet, e ha una bocca molto sviluppata perché è un cugino degli scorfani, quindi la forma è molto simile. Loro passano il loro tempo fermi, immobili, e aspettano una preda che passa insomma vicino a portata di bocca, aprono la bocca, se la mangiano e si rimettono giù come se nulla fosse successo. Quindi in realtà loro non usano la ghiandola, la laculeo, per catturare le loro prede, ma lo usano per difendersi da altri eventuali predatori. Un'altra struttura che si può trovare nei pesci sono le cellule che producono luce, un po' sono i fotofori, che sono un po' funzionano un po' come funzionano proprio le lucciole, nel senso all'interno di queste strutture ci sono degli organismi che riescono a produrre la luce. Perché produrre la luce? Perché in genere queste strutture sono presenti nei pesci abissali, che quindi vivono in zone dove la luce o è pochissima o è addirittura assente. E quindi con queste strutture i pesci della stessa specie si possono riconoscere e quindi ritrovarsi nel momento dell'accoppiamento, per esempio. Addirittura in alcuni casi invece la luce è presente in strutture che ingannano le loro prede, perché richiamano l'attenzione. Queste strutture si trovano sopra la testa, un po' come se fossero delle canne da pesca, e muovendosi richiamano le prede, e di nuovo qua il nostro pesce con un balzo si può mangiare la sua malcapitata preda.
E relativamente alle ghiandole, noi oggi abbiamo visto per la pelle che ci sono ghiandole sebacee, ghiandole sudorifere, e nei pesci ci sono.
Sì, ci sono appunto le cellule mucipere sono in parte delle ghiandole, ci sono poi anche delle altre ghiandole che possono, ad esempio la ghiandola, le cellule velenigere sono di nuovo delle ghiandole. Ecco.
Invece ghiandole che producono sudore? Non credo, lo chiedo a lei.
No, direi di no. Poi anche lì di fatto, una cosa non vi ho detto delle scaglie dei pesci ossei. Le scaglie dei pesci ossei vengono utilizzate per vedere quanti anni ha un pesce, perché su ogni scaglia si vengono a formare dei cerchi di crescita, degli anelli di crescita, proprio come sugli alberi, nei tronchi degli alberi, che alla fine permettono di capire quanti anni ha il pesce. In genere ogni anello funge, diciamo, si sviluppa in una delle due stagioni, o nella stagione calda o fredda, diciamo, cioè un anello vale, due anelli sono un anno, se non ricordo male, però insomma contando il numero di anelli presenti sulla scaglia si può capire l'età del pesce, quindi questa è una cosa, una curiosità.
Arriva una domanda da una ragazza che chiede, ma riguardo i pesci che quindi possono produrre luce e quindi essere visibili, oltre ad attirare le prede possono attirare anche i predatori, quindi di rischiare di diventare una preda loro stesse.
Sì, allora in realtà lì vale un po' gioco vale un po', insomma uno poi alla fine fa quello che riesce. Tenete in considerazione che in genere questi pesci vivono in spazi dove non c'è molta vita e quindi insomma riescono poi a sopravvivere, ecco, non farsi trovare da altri, non tengono acceso, non attivano sempre la loro esca, hanno delle indicazioni di quando un animale è in zona, quindi lo attirano e poi si nascondono, un po' come fa, pensate che ci sono anche i polpi, per esempio, i polpi utilizzano, in genere sapete che il polpo produce l'inchiostro quando è spaventato o comunque quando si deve difendere in condizioni di pericolo, perché produce questa nube che diciamo disorienta chi gli sta intorno. Nelle acque abissali c'è un cefalopode che ovviamente, visto che dove non c'è luce non avrebbe senso buttare una nube di buio, perché in realtà nessuno se ne accorgerebbe, che cosa fa per disorientare la sua preda o il suo predatore? Butta una nube di luce. In questo caso butta una sostanza sì, che è prodotta appunto da queste cellule bioluminescenti.
E un'altra domanda, si parla di spesso di pesci grassi o pesci magri, cosa vuol dire?
Nel senso che è la quantità di grassi che contengono all'interno dei loro tessuti, e dipende tanto anche dal tipo di dieta che portano, che conducono questi pesci. Ad esempio, in genere l'aringa è considerato un pesce piuttosto grasso. La sogliola no, ma non perché è magra di suo, in effetti è anche magra di suo, ma
sì. E poi invece un'altra domanda è, ma l'apparato, perché noi prima abbiamo visto l'apparato escretore, ovvero la pelle come apparato escretore, ma nei pesci può essere effettivamente utilizzato anche per eliminare sostanze, credo che stiano chiedendo, oppure no?
I sistemi, insomma, sono abbastanza analoghi, chiaramente, poi sono legati alla vita, però sì.
E poi viene chiesto perché il pesce palla si gonfia diventando tondo.
Perché, allora, il pesce palla e anche il pesce istrice si gonfia in situazioni di stress, quando magari ha davanti a un predatore, un possibile predatore, oppure spesso questo purtroppo succede quando i subacquei si avvicinano a questi pesci, e perché è una cosa divertente, ai loro occhi li spaventano, li fanno gonfiare. In realtà per loro è uno stress molto forte e non li fa molto bene, non li fa assolutamente bene, quindi bisognerebbe evitare, perché è una risposta a una situazione di stress.
Sì. Ok, le domande dei ragazzi per ora sono finite, ma okay, mi aspetto altre.
Ma avete ancora tempo? Quanto?
Abbiamo proprio solo un paio di minuti.
Ok, allora sì, se avete qualche domanda, perché se no non riusciamo...
No, sono per ora si sono fermati. Quindi 5 minuti e poi ci dobbiamo salutare di sicuro, perché poi inizia la prossima lezione, quindi vedo che iniziano ad arrivare i ragazzi della lezione successiva ed è spesso c'è qualche ragazzo che si organizza prima per sentire gli ultimi pezzi anche di questa. Allora, prima stavo parlando dei cetacei.
I cetacei hanno l'aspetto di pesci, ma sono in realtà mammiferi. Sono mammiferi che si sono adattati così bene a vivere in mare che di fatto, guardandoli all'esterno, dall'esterno sembrano proprio dei pesci. In realtà hanno perso una di quelle che è la caratteristica, diciamo, una delle caratteristiche più importanti e peculiari dei mammiferi, cioè quella di non avere più la pelliccia. Perché i mammiferi sono mammiferi in quanto sono portatori di mammelle e dotati di pelliccia. In mare di fatto la pelliccia non ha più nessuna funzione, anzi è la funzione che è quella sulla terra di tenere caldo, di evitare le dispersioni di calore, in acqua non è più valida. E quindi i mammiferi cetacei si sono adattati e hanno sostituito la pelliccia con uno spesso strato di grasso, che è il panicolo adiposo, che funge un po' da multa, diciamo. Noi quando andiamo in mare che non abbiamo magari lo stesso strato di grasso dei delfini, per evitare di perdere velocemente calore, quindi di avere freddo in poco tempo, ci mettiamo la muta, che viene a creare un ambiente isolato rispetto all'esterno. I cetacei invece usano questo grasso che gli permette di mantenere la temperatura corporea costante. Quindi di fatto che i cetacei hanno l'aspetto di pesci, ma in realtà appunto ovviamente non hanno le scaglie, ma hanno il pelo, l'hanno perso, se non in alcuni casi piccoli hanno ancora magari un pochino di peluria sul muso, e hanno sostituito appunto la pelliccia con il grasso. Se andiamo a vedere altri mammiferi che comunque hanno un rapporto con l'acqua, mammiferi acquatici, mammiferi marini che hanno un rapporto con l'acqua, ma passano anche del tempo fuori dall'acqua, faccio riferimento alle foche, alle otarie, hanno in realtà lo strato di grasso ma anche la pelliccia, perché in questo caso devono insomma riuscire ad adattarsi a due ambienti anche diversi, quindi non soltanto il grasso serve a loro, serve alle foche per avere caldo, diciamo, per non avere freddo in acqua, la pelliccia invece li aiuta a mantenere costante la temperatura fuori dall'acqua.
Allora, una domanda è: ma perché i pesci hanno dei colori della pelle diversi, a strisce, eccetera? Dipende da cosa?
Allora, dai cromatofori, che sono delle cellule che appunto contengono dei pigmenti e che in alcuni casi possono proprio cambiare, nel senso che con i pesci, a seconda dell'umore, dello stato d'animo, della paura, delle emozioni, diciamo, che stanno provando, cambiano colore. I colori sono molto importanti anche tra i pesci, in alcuni casi li aiutano a mimetizzarsi, in alcuni casi permettono di comunicare tra di loro e quindi soprattutto in ambiente tropicale, per esempio, abbiamo livree molto, molto appariscenti che addirittura sembrano proprio cambiare la forma del pesce, proprio per ingannare predatori e permettere all'animale di scappare e di sopravvivere.
Beh, ottima domanda, ottima risposta. Beh, proprio interessante. Allora, io direi, è vero, io direi che per ora ci salutiamo qui, ma le chiederei se per caso i ragazzi avessero altre domande che arriveranno successivamente a questa lezione, se ci dà poi la disponibilità per rispondere magari via mail alle loro domande. Grazie. Allora,
va bene.
Buona giornata e buon
Grazie,
lavoro.
Buon lavoro.
Arrivederci. E allora, ragazzi, adesso direi che abbiamo concluso questa lezione di scienze. Vi saluto. Mi raccomando, rimettete a posto gli schemi rispetto a quello che vi ho detto, alle correzioni o alle aggiunte che vi ho detto di fare, e vi invito a scrivere un commento su ciò che vi è rimasto più impresso delle varie interviste fatte e di quello che avete imparato oggi. Ecco, buon pomeriggio a tutti e finiamo qui la lezione di scienze. Arrivederci.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gocce.